Scegliamo un po' bruscamente questa musica palestinese ed era Ramallah Underground per passare, come vi dicevamo, a un altro appuntamento quindicenale di questa radio, Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Ti sento bene, questa volta non avremo problemi, spero, insomma,
speriamo.
Come dicevamo, insomma, come dicevo poco fa, oggi volevamo sia affrontare, insomma, il tema, alcuni temi elettorali, sia alcuni temi di, ancora una volta, tensioni, mobilitazioni all'interno di diversi paesi africani. Però, insomma, ci eravamo concentrati su Mozambico, Tunisia e Guinea, e poi notizie random che volevamo commentare anche insieme, insomma, a te, per capirle un po' meglio, per contestualizzarle. Da dove vuoi iniziare?
Ma io comincerei dal Mozambico, perché in Mozambico ci sono state le elezioni presidenziali, e questa volta le elezioni presidenziali erano, come dire, un po' diverse, perché per la prima volta il Frelimo, che è il partito al potere da quando il Mozambico ha ottenuto l'indipendenza nel 75, dovrà mollare un po' di potere, diciamo così, a quello che è il suo storico rivale, la RENAMO. E diciamo che le previsioni erano queste prima delle elezioni, nel senso che la RENAMO avrebbe avuto la peggiore performance, si parlava di un 51%, invece a quanto pare, almeno da quello che dice il sito web della Commissione Elettorale Nazionale, pare che il presidente uscente, che si chiama Filipe Nyusi, e il partito al potere, appunto il Frelimo, dovrebbero vincere queste elezioni generali, perché erano presidenziali, legislative e provinciali, con una percentuale di oltre il 70%, mentre la RENAMO dovrebbe attestarsi intorno al 25%. Quindi queste indicazioni, diciamo che sostanzialmente il risultato delle elezioni provinciali di lunedì sarà dato entro 15 giorni dal voto, insomma, questi risultati hanno scatenato la reazione della RENAMO, che ha chiesto l'annullamento di queste elezioni, accusando il governo di aver violato una clausola dell'accordo di pace che è stato siglato lo scorso agosto, poiché ha usato la violenza e le intimidazioni il giorno del voto. Questo è stato un accordo siglato ad agosto, che è stato un accordo storico che ha messo per un attimo la parola fine a questa lotta intestina che c'è in Mozambico fra la Frelimo e la RENAMO. E la RENAMO ha accusato il Frelimo, appunto, di aver violato questo accordo sulla cessazione delle ostilità, perché ci sono stati degli arresti arbitrari da parte di agenti e poi di elettori che hanno cercato, insomma, di sporgere delle lamentele, sono stati allontanati dai seggi, e questa tensione comunque elettorale era aumentata notevolmente anche prima delle elezioni, perché c'era stato anche l'assassinio di uno degli osservatori di queste elezioni, tant'è che la stessa missione degli osservatori dell'Unione Europea, insomma, si è detta preoccupata per la violenza diffusa e le condizioni impari tra diversi partiti, ma d'altra nella gestione della campagna elettorale. Ma d'altra parte il Frelimo è diventato una sorta di partito Stato, quindi, diciamo, inevitabilmente utilizza le risorse statali per portare avanti la sua campagna elettorale.
Ma in realtà, diciamo, ad esempio, non so se me lo confermi, perché veramente a volte trovare queste notizie è molto difficile, nei 43 giorni di campagna elettorale si parla di, leggevo degli articoli che parlavano di 44 morti, cioè durante le violenze, e addirittura di tra incidenti, diciamo, aggressioni fisiche, eccetera, 271 persone ferite e una sessantina, quindi, cioè, di quelle arrestate, cioè numeri veramente, in 43 giorni un morto al giorno, o magari non è proprio così la statistica, però
direi un clima elettorale
piuttosto
pesante. E poi anche perché tutte e due le formazioni arrivano a queste elezioni estremamente indebolite, e infatti questo accordo di pace che c'è stato ad agosto in qualche maniera un accordo di pace che tende a legittimare entrambe le parti e anche queste elezioni, che peraltro hanno visto un'affluenza di poco meno del 55% degli aventi diritto. Ma questa volta poi queste elezioni erano un po' diverse, perché c'era l'elezione diretta dei governatori provinciali. Questa era una delle richieste che aveva fatto la Renamo per promuovere il processo di decentralizzazione e pensando di poter approfittarne, mentre invece a quanto pare Frelimo avrebbe ottenuto la maggioranza in 9 delle 10 province in cui è suddiviso amministrativamente il Mozambico. E in questo contesto di elezioni, di tensione elettorale, poi c'è anche un altro aspetto che ci riporta poi a una realtà più profonda, quella del Mozambico, che è la spoliazione sistematica delle sue risorse. Infatti il gruppo americano ExxonMobil ha annunciato la fase iniziale della costruzione del più importante progetto di gas naturale liquefatto dell'Africa, e che costerà fra i 27 e i 33 miliardi di dollari. Qui parliamo di un costo enorme, soprattutto in un paese come il Mozambico, che è minato dal problema del debito, dove il prodotto interno lordo arriva, dati del Fondo Monetario Internazionale del 2018, a 14 miliardi di dollari. Qui invece si fa un investimento il cui costo è stimato fra i 27 e i 33 miliardi. E la costruzione di questa installazione offshore saranno poi date a un consorzio formato da giapponesi, britannici e americani, e lo sfruttamento di questo del gas liquefatto non sarà, il progetto di gas naturale liquefatto sarà gestito sì dall'Exxon Mobil, ma anche dal suo partner, che è l'italiana Eni, e quindi avrà una produzione di 15 milioni di tonnellate. Questa cosa naturalmente ci riporta a una contraddizione di fondo, e cioè da una parte la ricchezza sconfinata di questo paese, dall'altra la sua povertà e l'utilizzo delle risorse. Poi questo fatto del gas è stato usato in campagna elettorale soprattutto dal presidente Filipe Nyusi, perché prometteva a destra e a manca i petrodollari, diciamo così, quelle ricchezze che sarebbero uscite fuori da queste risorse di gas, che poi peraltro erano concentrate proprio nella sua regione di provenienza. Ma lo sfruttamento di queste risorse comunque ha mobilitato anche un'opposizione che riguardava non solamente anche politica, ma non solo. C'è stata per esempio la coordinatrice di un'organizzazione non governativa che si chiama Amici della Terra del Mozambico, che si è indignata scrivendo su un giornale sudafricano, il Business Day, il fatto che il Mozambico è uno dei principali produttori di gas dell'Africa, ma resta il sesto paese più povero del mondo e dove solamente il 20% della popolazione ha accesso all'elettricità. Quindi questo è un po' il contesto in cui queste elezioni si sono svolte, e anche il contesto di un paese che è comunque, a prescindere dai candidati minacciati, dalla distruzione del materiale elettorale, dalle liste dei militanti, quelle che dicevi appunto te, dai morti che ci sono stati negli incidenti, sono moltiplicati, è un paese dove è estremamente in crisi, perché dal 2016 il Mozambico si dibatte in una grave crisi finanziaria che è causata anche dalla corruzione. È stato scoperto un fondo segreto di più di 2 miliardi di dollari, che poi era stato utilizzato per una vasta operazione di corruzione ai vertici dello Stato. E poi c'è stato il passaggio a marzo scorso del ciclone Idai, che ha distrutto la seconda città del paese, Beira, che si trova al centro, e ha fatto più di 2 milioni di sfollati. E poi si sta confrontando il Mozambico con una misteriosa insurrezione islamista che ha fatto peraltro centinaia di morti nella provincia di Cabo Delgado, che
se
peraltro
ne parlavamo
qualche settimana fa. Una provincia dove peraltro ci pare che ci siano enormi riserve di gas sottomarino. Quindi diciamo che questi attacchi jihadisti mettono in discussione anche questi progetti faraonici di sfruttamento del gas. E queste sono tutte le difficoltà che ha avuto il Frelimo, ma non è che dall'altra parte stanno meglio, perché la Renamo innanzitutto è orfana del suo capo storico Alfonso da Clama, che è morto nel 2018, quindi il suo leader adesso Osufo Momade è un po', diciamo così, non ha una partita facile, perché non è molto popolare, e poi la sua autorità è contestata da una fazione del suo movimento che addirittura vorrebbe riprendere le armi contro il regime, e quindi diciamo è una situazione piuttosto in evoluzione, ma soprattutto entrambi i contendenti sono estremamente indeboliti da anche gli effetti della guerra civile, sono secondari, perché è stata una guerra civile pesantissima che è iniziata nel 1975 e che di fatto forse si è conclusa con questi accordi di agosto, se saranno rispettati. Comunque di fatto c'è la richiesta da parte dell'opposizione di annullamento delle elezioni.
Perché poi in realtà, come insomma sottolineavi te, è vero che insomma il Frelimo ha vinto, però se uno fa un confronto con le elezioni sia della presidenza sia quella al Parlamento, ha perso comunque percentuale, seggi, voti, insomma, a parte adesso nell'ultimo confronto a due, diciamo, però nella prima tornata elettorale quello che leggevo è che mentre nella presidenza del 2014 il Frelimo aveva vinto con il 56% delle presidenze, nel 2009 addirittura ce n'aveva il 74%, quindi piano piano sta scendendo, no? E così come i seggi in Parlamento, se prima ne aveva conquistati 160 tra 2 e 50, nel 2009 ce n'aveva 191, quindi cioè, i numeri parlano di un lento declino, tra virgolette, di questo unico partito stato, come l'hai definito, insomma non mi ricordo il termine,
sì,
che hai usato.
Perché poi comunque la crisi economica ci fa sentire, insomma la gente è sempre più disillusa. Poi comunque queste trattative con la Renault e con la Renamo hanno in qualche maniera costretto il Frelimo a cedere su alcune cose, come per esempio questa storia dei governatori provinciali, perché fino adesso questi governatori, che sono importanti in queste 10 regioni, in queste 10 province in cui è suddiviso amministrativamente il Mozambico, erano stabilite, erano scelti dal governo, invece questa volta sono frutto di elezioni. Poi però bisogna vedere queste elezioni quanto possono essere attendibili. E c'è un'altra situazione che comunque si sta un po' definendo e in qualche maniera si sta irrigidendo, che è quella per esempio della Guinea, passando da un'altra parte del continente, perché in Guinea c'è anche lì uno schema che noi abbiamo già visto in altre situazioni, un vecchio presidente, in questo caso Alpha Condé, che ha 81 anni, che è stato il primo presidente democraticamente eletto del paese, che si trova alla scadenza del suo mandato ma vuole rivedere la Costituzione per ottenerne un altro, perché il mandato finirebbe nell'ottobre 2020 e il presidente Alpha Condé si vuole nuovamente ripresentare per le elezioni. E quindi si è creato subito una situazione di tensione, perché ci si è creato nell'opposizione un fronte, che si chiama il Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, che appunto ha denunciato questo progetto di Condé di rivedere la Costituzione, e quindi ha cominciato a mobilitarsi. Ha fatto
sì, perché poi ieri c'è stata proprio la sentenza di condanna, no?
Sì, peraltro, infatti c'è stato da parte del fronte. Si è lanciata le manifestazioni e la mobilitazione di piazza. C'è stata una repressione sanguinosa, perché sono morte più di 10 persone, e poi i capi di questo fronte sono stati arrestati e condannati a pene che vanno dai 6 ai 12 mesi di prigione. E infatti questa cosa è stata anche significativa, perché da una parte sono stati arrestati poi processati per direttissima. Prima dell'arresto le loro case sono state circondate dai mezzi dell'esercito. Poi la sentenza è stata accolta con grida, insomma, di contestazione da parte della gente che era lì, che appunto ha parlato di giustizia corrotta. E poi è stato un processo, questo lo dicono gli avvocati, insomma, condannati, ma una cosa abbastanza evidente, un processo iniquo diretto da magistrati che erano influenzati dalla volontà dell'esecutivo, ma il messaggio era piuttosto chiaro, era un messaggio da parte del potere di intimidire la popolazione, cosa che ha già fatto abbondantemente con la repressione di piazza, ma anche di far capire che chiunque si opponga al progetto del terzo mandato del presidente Alfa Condé sarà giudicato e condannato. Durante le manifestazioni di piazza c'erano dei giovani che avevano alzato delle barricate nei quartieri periferici di Conakry, che hanno affrontato la polizia, che ha sparato i lacrimogeni e poi anche le pallottole vere. Le manifestazioni sono continuate per giorni e poi c'è ancora una richiesta, insomma, di continuare con queste manifestazioni per opporsi alla deriva autoritaria fino a che Alfa Condé non rinuncerà al suo progetto di presentarsi per il terzo mandato.
E poi appunto c'è da ricordare che, insomma, le persone morte secondo gli oppositori sono 10, secondo, insomma, 10, le altre 3, fonti sì, parlano infatti, di 8, quindi stiamo parlando, insomma, no, di questo ci fa capire anche il peso, cioè non è che stiamo parlando di scontri in cui viene usata sì la forza, un eccessivo uso della forza pubblica, cioè ci sono 10 morti in piazza.
Un discorso di repressione, e poi peraltro Alfa Condé è stato il primo presidente eletto, lui era sempre stato l'oppositore del vecchio presidente, ma lui adesso sta usando per esempio il denaro per corrompere, ha creato una situazione di potere estremamente pervasiva, per cui corrompe i deputati per ottenere che il Parlamento voti questa revisione della Costituzione. Ha chiesto al suo primo ministro di fare un referendum, peraltro lui quando è stato negli Stati Uniti ha detto esplicitamente che gli guineiani, parlava chiaramente di quelli che, insomma, lo seguivano, si devono preparare a una vera e propria, a un vero e proprio scontro politico e non solo politico, e anche a un referendum sulla Costituzione. Quindi, insomma, non ha nessuna intenzione di rinunciare alla tenera età di 81 anni al suo terzo mandato. La Guinea è un paese molto importante, perché nel Golfo di Guinea sono sfruttati, tornando al discorso delle materie prime, dei giacimenti petroliferi offshore estremamente rilevanti, e quindi, insomma, dal punto di vista strategico è diventato molto importante anche per gli Stati Uniti. Non era un caso che queste parole Condé le abbia dette durante il suo viaggio negli Stati Uniti.
Bene, quindi c'è ancora tensione nelle piazze africane. Poi l'altro volevamo commentare anche con te, perché ne abbiamo parlato più volte, insomma, della Tunisia, anche delle proteste di piazza. Alla fine, insomma, Noè si è avverato comunque, diciamo, tra i due contendenti ha vinto l'austero professore universitario Kais Sayed, e sicuramente, insomma, rispetto a Nabil Karoughi, che, insomma, è visto, è stato giudicato, chiamato come il Berlusconi appunto della Tunisia, in virtù del possesso di varie televisioni, mezzi di informazione. Però anche qui, dicevamo, partecipazione bassissima, proteste di piazza che non immobilitazioni, insomma, che non finiscono. Poi, insomma, la garanzia che Sayed, professore universitario conservatore che pure ha vinto grazie, sembrerebbe, proprio ai voti anche dei giovani, in particolare il suo tema portato è quello della lotta contro la corruzione, ma in realtà è anche uno strano personaggio, perché insomma vorrebbe far tornare di molto indietro la Tunisia rispetto alla libertà delle donne, rispetto alla possibilità appunto di libertà di pensiero, di mobilitazione, e su questo anche insomma leggevo che invece stanno anche in Tunisia stanno nascendo dei gruppi di donne che cominciano a denunciare la violenza quotidiana che subiscono dai maschi padroni, sia all'interno delle proprie famiglie ma anche quella che subiscono nelle strade, come approcci, come tentativi. E tutto nasceva, se non erro, da una ripresa di una ragazza che riprendeva un uomo che si stava masturbando insomma davanti o vicino alla propria scuola, e da lì insomma questo è nato, sta nascendo, non saprei come definirlo, questo momento aggregativo di mobilitazioni delle donne al di là dello schema elettorale previsto, insomma.
Sì, ma poi oltretutto uno dei temi del dibattito elettorale era stato il discorso dei diritti delle donne nell'eredità, perché appunto quello è stato un tema che ha diviso gli schieramenti, perché da una parte c'era chi voleva mantenere il discorso che appunto le donne non hanno diritto, diciamo così, all'eredità, e invece chi invece voleva cambiare questo aspetto estremamente retrogrado, e Kais Saied non era fra questi comunque. E lui è stato eletto, certo è stato eletto con il 70% dei voti, ma è stato eletto dai voti anche dei giovani, quelli che sono andati a votare, chiaramente. Infatti è lui nelle prime dichiarazioni che aveva fatto, l'investitura di Kais Saied è stata proprio oggi, ha fatto anche un discorso di investitura piuttosto, come dire, ufficiale. Kais ha subito ringraziato i giovani, in realtà come portatori di questa nuova ventata, ma poi il problema suo è soprattutto che si ritroverà in Parlamento senza una maggioranza, perché nessun partito, lui è un presidente che non ha un partito alle spalle, quindi è una situazione piuttosto inedita, e poi è un presidente che ha un potere limitato ormai, le sue prerogative sono ridotte alla designazione del ministro della difesa, degli affari esteri, del mufti della Repubblica, che è una sorta così di figura religiosa, e del presidente della Banca Centrale. E quindi, diciamo, al di là di questi ruoli istituzionali, Saied non potrebbe uscire, anche se poi molti pensano che invece lui avrà un ruolo di mediatore, di federatore fra tutti i partiti, perché poi la formazione del governo spetta sostanzialmente al partito di maggioranza relativa, che era Ennahda, partito che comunque ha vinto le legislative.
Partito islamista, lo ricordiamo.
Cioè quello islamista che governava prima, sì, avrà la responsabilità di scegliere il futuro ministro. Però il problema è proprio il fatto che Ennahda è l'unico partito adesso che sta appoggiando potenzialmente Saied, e il rischio potrebbe essere quello che si è ripetuto, che è avvenuto anche nel 2011, quando c'era un presidente che era semplicemente di facciata, ma che in realtà il potere era nelle mani di Ghannouchi, che è il presidente di Ennahda. E poi, se non ci riescono a fare questo governo, secondo la Costituzione, poi entro 4 mesi sarà il presidente che dovrà appunto convocare nuove elezioni legislative, anche se tutti gli altri formazioni non vogliono andare alle elezioni legislative. Quindi poi bisognerà vedere se Saied riuscirà a colmare l'enorme distanza che c'è fra l'opinione pubblica e questa sorta di stratosfera politica, insomma, questo dove pensano in maniera meccanica, parlano di seggi, parlano di partiti, di governi, ma che non hanno niente a che vedere con la realtà che vive la gente tutti i giorni. Quindi questo ruolo di mediatore bisognerà vedere. C'è da parte di alcuni settori della società civile tunisina, il sindacato, il padronato, la Lega Tunisina dei diritti dell'uomo, l'ordine degli avvocati, che insomma in qualche maniera tendono a sostenere il tentativo di Saied di porsi come un mediatore o un ponte fra le esigenze della volontà popolare e il substrato, diciamo così, politico. Alcuni pensano invece che Saied non abbia la stoffa per fare il presidente, perché non ha, dicono, il carisma dei capi del XX secolo. Probabilmente il riferimento è alla figura di Bourguiba, che insomma aveva obiettivamente ben altro carisma, ma sembra più uno di questi piccoli leader populisti che ormai affollano, diciamo così, questo scorcio di secolo. E lui, Saied, non fa altro che appellarsi al popolo. Il suo progetto è quello sostanzialmente di cambiare il sistema di rappresentazione, che si fonda su dei grandi elettori scelti, fondandolo su dei grandi elettori che vengono scelti su base locale o regionale, e introdurre poi la possibilità per gli elettori di revocare gli eletti. Questa è un'iniziativa un po' populista che probabilmente non troverà molta strada all'interno del Parlamento, perché altrimenti diciamo che è come se i deputati si siglassero, firmassero la propria autodistituzione. Quindi
dei contratti, come se fossero manager di aziende, no? Che sì, a un certo punto ti possono mandare a casa.
Sì. E poi chi decide poi chi va a casa e perché, comunque. E poi c'è anche un aspetto che riguarda naturalmente la situazione economica, che è quella sempre ben presente, quindi sarà un po' difficile per Saied far convincere i cittadini, per esempio, a pagare le tasse, perché in Tunisia c'è un problema che ha a che vedere con la fiscalità, perché c'è tanta economia informale, c'è tanto clientelismo, i posti di lavoro sono, diciamo così, attribuiti non attraverso dei meccanismi che hanno molto a che vedere col clientelismo, con i clan locali. E poi chiaramente c'è un enorme peso del debito che probabilmente, insomma, sicuramente non consentirà a Saied di uscire fuori dalle pressioni che il Fondo Monetario già sta facendo rispetto al ripristino dell'equilibrio del debito. E quindi, anche se poi lui non fa altro che appunto parlare del popolo, bisogna vedere se poi appunto questo popolo non lo voglia utilizzare invece per fare pressione sulla classe politica. Quello che ci si può aspettare è che si farà un governo che sarà una combinazione di un governo politico e un governo di tecnocrati indipendenti, o forse un insieme di tutti e due. Però ancora la situazione è assolutamente da definire, perché bisognerà arrivare al momento della costituzione del governo, e quindi le contraddizioni non sono assolutamente risolte con questa elezione.
Certo. Altre due notizie che volevo commentare con te. Uno parla la notizia, insomma, di di migranti africani in fuga dal Camerun e naufragati sulle coste messicane. Infatti dice è stato recuperato un corpo di un uomo di 39 anni ed anche un secondo corpo a un centinaio di metri l'uno dall'altro. Dice tutte e due provenivano dal Camerun. Insomma, e quindi fa riferimento, insomma, a questo articolo che avevo letto, insomma, qualche giorno fa su African Express, al conflitto appunto in Camerun e alla fuga. Ma in realtà quello che trovavo, insomma, di particolare è che poi il Chiapas non è la prima volta che è uno dei maggiori crocevia di migliaia di migranti in fuga che cercano di raggiungere gli Stati Uniti, no? Passando per il Centro America. E insomma, questa nuova modalità, queste rotte, cioè prendono aerei di linea per arrivare in Ecuador e in Brasile, dove non ci sono troppe difficoltà, insomma, per avere i visti di entrata, ma e poi si ritrovano bloccati in qualche modo nel sud del Messico, no? Perché poi lo ricordiamo, il governo messicano nel confine sud ha, lo ricordavamo anche un po' di tempo fa dai microfoni di questa radio, ha messo più di 6.000 agenti della Guardia Nazionale proprio per impedire che salvadoregni, ecuadoregni, guatemaltechi potessero passare attraverso il Messico e poi arrivare alla frontiera nord per cercare di entrare negli Stati Uniti. Quindi questa è un po', diciamo, una novità.
Beh, una via alternativa, cioè nel senso che quello che sta succedendo con la costituzione della Fortezza Europa, con praticamente la chiusura dei percorsi che prima facevano i migranti per arrivare in Africa, sono costretti, diciamo così, che poi il loro obiettivo, gli migranti che vanno verso l'Europa, è quello non solo di rimanere in Europa, ma anche di andare negli Stati Uniti o in Canada. Adesso che fanno? Prendono un volo di linea e arrivano fino in Centro America, poi lì a piedi, e quindi già questo viaggio a piedi diventa piuttosto complicato, piuttosto pericoloso, cercano di entrare attraverso il Messico e Guatemala negli Stati Uniti, e questo percorso lo fanno a piedi in condizioni difficilissime attraverso la giungla. Ma poi il problema è che una volta arrivati lì, che cosa trovano? Diventano mano d'opera per i narcos, sostanzialmente. Quindi non è che una volta arrivati in Messico diventano vittime dei coyotes, come si chiamano in gergo, cioè quelli che praticamente ti fanno dietro sborso di soldi, ricatti e violenze, ti portano dall'altra parte del confine quando ci riesci. E poi,
quando arrivano su, perché loro, questi di cui parlava di questo articolo, in realtà sono morti per tentare di superare il confine sud del Messico, no? Invece di farlo via, l'hanno fatto con una barca, cercando di sbarcare in Chiapas, partendo appunto dalla Guatemala, e lì insomma hanno trovato la morte in questo naufragio.
Le storie sono diverse, ho letto articoli dove appunto raccontavano proprio di questa migrazione che fanno a piedi attraverso la giungla, quindi diciamo che le modalità sono diverse. Il problema è che poi il punto di arrivo, che dovrebbe essere gli Stati Uniti, non sempre è percorribile, non sempre ci riescono, vengono spesso attaccati, picchiati, derubati da bande criminali locali, oppure stanno lì in Messico per mesi nella speranza di entrare nel confine, di passare il confine con gli Stati Uniti, oppure si affidano a personaggi che poi li costringono al contrabbando di droga. Insomma, alla fine è un percorso che è, diciamo così, la conseguenza di quello che sta succedendo sostanzialmente nel Mediterraneo, cioè della chiusura. Prima si è chiusa la rotta balcanica, quindi i migranti non potevano più passare attraverso la rotta terrestre, poi si è chiusa la rotta attraverso il Mediterraneo, poi si è appaltato il controllo delle frontiere alle bande libiche o a personaggi come o a capi di Stato come Erdogan, quindi alla fine tutto questo lavorio per impedire insomma i flussi di migranti ha fatto sì che si sceglie, che inevitabilmente poi questo flusso potesse scegliere anche altri percorsi, che rimangono comunque estremamente pericolosi e costosi.
Certo. Poi invece volevamo oltre quest'altra notizia, che pure questa è un po' strana insomma, che volevo commentare con te, è quella che il Gambia sta portando davanti alla Corte Internazionale di Giustizia il genocidio del Rohingya. È una notizia pure questa uscita ieri, che leggevo che il procuratore generale e ministro della giustizia del Gambia, Tambadou, dopo aver visitato dei campi profughi della minoranza musulmana Rohingya nel lato del Bangladesh, sono stati creati questi mega campi profughi dei Rohingya buttati fuori dall'ex Birmania, attuale Myanmar, su cui sta indagando anche la Corte Internazionale di Giustizia, non solo si è reso disponibile a prendere i profughi, ovviamente sono di religione musulmana, ma anche di portare la causa dei Rohingya, insomma dichiarava che per lui, che ha visitato questo mega campo profughi di Cox Bazar, sì, è un vero e proprio genocidio, dice, dichiara, insomma leggo in queste dichiarazioni, dice che purtroppo è un fatto per me familiare dopo decenni di interazioni con le vittime degli stupri di massa del Ruanda e di omicidi e genocidi. Anche questo insomma mi sembra diciamo una novità, una particolarità, insomma, o almeno non, fino ad oggi non avevo mai trovato notizie di interventi di paesi africani nel sud-est asiatico. Ora non so se solo per motivazioni, infatti mi ha un po' stupito, se motivazioni perché è una minoranza musulmana comunque attaccata, oppure c'è un interesse in qualche modo del Gambia, insomma, che
arriva fino a Gambia.
Perché arriva fino, insomma, in Myanmar?
Dici bene, è un po' curiosa come notizia, perché poi il Gambia non è altro che un enclave dentro il Senegal, che peraltro è stata governata per tanti anni da un dittatore, Yahya Jammeh, che è stato al potere in Gambia nel 94, poi solo recentemente, insomma, è stato deposto. E peraltro poi ci sono state anche, c'è una commissione verità e riconciliazione in Gambia, un po' come quella che era stata in Sudafrica, che è proprio incaricata di fare delle inchieste sui crimini commessi in 22 anni del regime di Jammeh. Jammeh adesso è in esilio in Guinea Equatoriale dal gennaio del 2017. Quindi diciamo c'è nella memoria di queste persone, come dire, nella memoria storica di queste persone, le ferite della repressione, comunque delle violenze, e c'è una, probabilmente anche una sensibilità maggiore rispetto all'indifferenza che l'Europa occidentale e l'Occidente in genere ha dimostrato nei confronti della tragedia del popolo Rohingya. Però bisogna anche dire che in Ruanda in Gambia c'è un processo, diciamo così, un po' di cambiamento, e addirittura il responsabile del colpo di Stato che poi portò al potere Jammeh, che è stato ministro della difesa per tanti anni, in qualche modo ha completato, insomma, si è sentito responsabile di quello che è successo, e c'è tutta una serie di testimonianze che, insomma, mettono in evidenza la menzogna e la repressione che c'è stata per tanti anni in questo paese. Che abbia degli interessi geopolitici nel sud-est asiatico lo vedo piuttosto complicato da questo punto di vista, perché è un paese, appunto il Gambia, che è un po' una creazione artificiale, perché se vai a vedere la cartina è una lingua di terra proprio dentro il Senegal.
Quindi diciamo fa parte di più, non ci sono interessi in questo caso.
Non credo.
No, infatti mi stupiva un pochino anche a me, per questo però volevo chiedertelo a te, magari dice, sai, sono aspetti che uno non conosce, insomma, dentro la geopolitica internazionale.
E poi volevo dare continuità a una notizia che mi hanno dato l'altra volta, sì, che ritornando al Nord Africa, in Marocco, a proposito di Hajar Raissouni, che era quella giornalista che è stata condannata a un anno di prigione, che era stata arrestata per aborto illegale e relazioni sessuali al di fuori del matrimonio, che poi aveva scatenato tutta una serie, insomma, di discussioni, di dibattiti in Marocco rispetto anche, insomma, alla riforma del codice penale. Il re del Marocco l'ha graziata e quindi, diciamo, in qualche maniera è intervenuto in questo dibattito che c'era all'interno della società marocchina. Le motivazioni, insomma, fanno un po' ridere, perché ha graziato sia lei che il suo compagno per preservare l'avvenire dei due fidanzati, e in modo che possano fondare una famiglia conforme ai precetti religiosi e alla legge, malgrado gli errori che hanno commesso. Certo. Ma a parte questa motivazione assurda, però diciamo,
no, anche perché poi leggevo da un'altra parte che in realtà loro erano già sposati, ma c'era stato un ritardo, non mi ricordo, in Sudan, però c'è stato un ritardo nella registrazione del certificato di matrimonio in Marocco, insomma, quindi anche una storia burocratica un po' complessa, diciamo, no?
Poi
non c'erano proprio le motivazioni.
No, assolutamente, ma che era una cosa assolutamente campata in aria, dipende anche dalla personalità di Hajar Raisuni, che giornalista di un quotidiano arabo, Akbar al-Yawm, che è lei, oltretutto era stata arrestata in maniera molto clamorosa, diciamo così, il 31 agosto, e poi lei è anche una simpatizzante del movimento islamista e democratico, che sostiene i movimenti sociali nel Rif, anche lì vengono definiti Iraq come il movimento algerino. E poi lei peraltro è anche, insomma, la nipote di Ahmed Raisuni, che è un ulema piuttosto influente nel mondo arabo, è una voce sì conservatrice ma sempre molto critica nei confronti delle istituzioni politiche marocchine. Quindi diciamo che c'era qualcosa di diverso, insomma, dietro questo arresto. E poi c'è la spinta da parte della società civile nel emendare il codice penale a favore di una depenalizzazione dell'aborto anche in Marocco. Insomma, questa era per dare anche continuità alla notizia che abbiamo dato
la volta scorsa. Sì. Infatti, e non so se vuoi aggiungere altro, oppure insomma ci riserviamo, insomma, di parlare fra 15 giorni.
Sì, diciamo che si sta aprendo, ecco, un'ultima notazione, il vertice a Sochi, il vertice Russia-Africa, che è molto importante perché segna, insomma, la presenza della Russia in questo scacchiere. Diciamo che la Russia in questo momento sta cominciando ad avere un certo protagonismo, considerando che è diventata anche, come dire, abbastanza decisiva nello scenario nel nord-est della Siria. Adesso si pone rispetto all'Africa con questo, come?
Ho detto purtroppo
sì,
nel nord della Siria, nel senso, magari dopo manderemo una breve intervista realizzata appunto con un'attivista femminista curda irachena, e leggeremo appunto alcune notizie appunto anche di quest'ultimo accordo, chiamiamolo così, insomma, Russia Erdogan, in cui tutti possono gioire meno che i curdi.
Purtroppo una crudele spartizione, insomma, di quello che era stato un territorio liberato dai curdi, dove peraltro si stava sperimentando delle modalità completamente diverse rispetto a quello a cui siamo stati abituati a vedere in Medio Oriente, riguardo appunto all'idea del comunitarismo, insomma, del ruolo delle donne e via discorrendo. Quindi il ritorno delle truppe di Assad, insomma, in quella zona non fa presagire niente di buono, e quindi la Russia, che lì comincia ad essere insomma importante, lo cerca di esserlo anche nei rapporti fra Russia e Africa, con questo summit a Sochi dal 24 al 25, e poi che subito si è caratterizzato dal fatto che il presidente del Centrafrica, Austin Change Touadéra, ha già chiesto delle armi pesanti a Vladimir Putin per ribadire la presenza massiccia anche militare della Russia nel Centrafrica. Vabbè, questo magari lo approfondiremo.
Certo, lo affronteremo magari un po' la prossima volta, vedendo anche un po' i risultati di questo incontro. Però insomma, già lo dicevamo, c'è un interesse sicuramente la Russia in termini di vendita di armi, ma anche di aprire dei mercati commerciali, oppure di prendere, insomma, anche qui a una volta le materie prime africane, e quindi di candidarsi anche lei come possibile investitore, un po' come stanno facendo tutti i grandi del mondo. Niente di nuovo sotto il cielo da questo punto di vista. In realtà stiamo, capito, riassistendo a un gioco un po' delle scacchiere, no? Chi si posiziona un po' più in Centrafrica, chi più a sud, i vecchi paesi coloniali, insomma, le vecchie colonie europee con alcune influenze, e di volta in volta i nuovi interessi che vengono da fuori, insomma, siano essi russi, siano essi cinesi e quant'altro.
Sì, il solito gioco di potenze che sacrifica i popoli, sostanzialmente. Siamo purtroppo sempre allo stesso cliché, ecco, sembra che non sia cambiato niente, dalla politica delle cannoniere.
e dalla politica anche diciamo corruttiva, che comunque mantiene in piedi questi vecchi dinosauri di cui parlavamo poco fa, no?
Ah certo, sì. Sono in piedi perché sostenuti, no? Se no sarebbero già caduti sotto la spinta popolare, assolutamente.
Bene, io ti ringrazio, oggi ci siamo anche un pochino allargati di più rispetto a questo spazio, ma penso che insomma per avere un quadro più completo va bene la sintesi, ma a volte insomma bisogna rubare pure degli spazi per chiarirci un po' meglio di quello che avviene in Africa. Grazie e a risentirci.
Ciao, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.